migliaia di italiani questa mattina si sono svegliati in un paese migliore.
Vedete, qua sono proprio due culture che si confrontano. Cioè, da un lato direi la cultura della libertà e della vita, e dall'altro la cultura dello statalismo e in questo caso della morte.
Io faccio l'indipendenza della Padania con una serie di capannoni con scritto affittasi e vendesi, non è una gran soddisfazione.
Il sabato del villaggio. In studio Gianluca Fabi.
Se l'Unione Europea su una proposta seria come questa ci ride in faccia, beh, allora il problema è un problema serio. Mentre se ci ride in faccia quando gli diciamo che si devono prendere i nostri immigrati clandestini, io capisco, francamente, quello che dicono le altre nazioni dell'Unione Europea.
Porto avanti quella che è sempre stata la linea del movimento. Noi vogliamo cambiare questa Europa, vogliamo cambiare l'Italia.
Allora, prima di tutto il paese. Quindi, la prima cosa che noi dobbiamo dire all'Europa, ai mercati, al mondo, agli italiani, è quando si vota,
È il sabato del villaggio che vi porta dentro gli argomenti principali trattati in settimana dalla politica. Una nuova puntata, mi fa piacere ritrovarvi. Cominciamo questa passeggiata, Vi prendo tutti per mano, anzi tiro fuori l'ombrellino come fanno le guide turistiche e vi guido nei sentieri del villaggio della politica, perché in fine settimana siamo più tranquilli e abbiamo anche, come dire, più tempo per ragionare. Tre interviste e tre tematiche che tratteremo insieme a voi. Allora, cominciamo subito a parlare di una questione purtroppo assai problematica che attraversa il nostro paese, come il nostro paese è infatti attraversato dalle infrastrutture. A volte ci sono delle carenze impressionanti durante il periodo autunnale e invernale, le alluvioni provocano addirittura delle frane e conseguentemente queste frane si abbattono sui viadotti e i viadotti crollano. Ovviamente abbiamo tutti negli occhi le immagini del ponte Morandi, ma soprattutto abbiamo negli occhi e nella testa il ricordo delle vittime di quella vicenda, che è una vicenda che si porta con sé dietro ovviamente negligenze sia di carattere burocratico che proprio di carattere professionale. In tutto questo il dibattito politico dei governi in carica sul ruolo dei concessionari di queste reti autostradali e non solo, e abbiamo avuto la possibilità di contattare Danilo Toninelli, storico esponente del Movimento 5 Stelle, già ministro delle infrastrutture, lo era quando crollò il ponte Morandi, iniziò una polemica nei confronti del gruppo Benetton da parte dello stesso ministro. Abbiamo fatto il punto con lui di questa situazione.
Il sabato del villaggio.
Comunque, a proposito di rubare ricchi, rubare poveri per dare ricchi,
c'è un po' di retorica.
Nel 2016, questi sono dati ufficiali, la Germania è quella che ha contribuito di più in Europa con 12,9 miliardi di euro, poi la Francia 8,2, Gran Bretagna 5,6 e poi l'Italia 2,3. Questi soldi sono stati ricevuti 7,1 dalla Polonia, 6 miliardi in Romania, 4, cioè quindi dai ricchi ai più poveri, non il contrario.
Sì,
questi
poi
sono i dati ufficiali.
Poi
ripeto,
l'opposizione sostiene che l'accessibilità a questo MES a noi poi non sarebbe in realtà permessa, ma ne trarrebbe giovamento la Germania appunto per la situazione di crisi degli istituti bancari. Ma sono tutti periodi ipotetici rispetto a un argomento che ha la sua complessità. Speriamo veramente che Conte, che ha fatto anche il docente universitario, sappia rivolgersi agli italiani più che farne un discorso di difesa dell'attività del governo. Come si è rivolto agli italiani o una parte di essi con una lettera a Luciano Benetton, imprenditore, lo conoscete tutti, ha scritto questa lettera che è stata pubblicata appunto da alcuni giornali. Trovo necessario far chiarezza su un grande equivoco: nessun componente della famiglia Benetton ha mai gestito autostrade, ha scritto l'imprenditore. La famiglia Benetton è azionista al 30% di Atlantia, che a sua volta controlla autostrade. Non cerco giustificazioni, aggiunge il padron della famiglia veneta, ma questi attacchi sono assurdi. Chi ha sbagliato deve pagare, ma è inaccettabile la campagna scatenata contro la nostra famiglia. Abbiamo il piacere di parlarne con il senatore Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle, che come sapete tutti è stato anche ministro delle infrastrutture e dei trasporti in un periodo ovviamente molto delicato e marchiato, segnato dal dramma del ponte Morandi. Senatore Toninelli, grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi di avermi invitato e buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Buongiorno, buongiorno senatore. Io però vorrei fare un passo indietro, se mi permette, perché ho una curiosità, sì, però importante. Perché lei non ha fatto una piega, come si dice a Roma, quando è stato deciso, no, di sostituire il suo dicastero con un'altra, con un altro rappresentante politico, la De Micheli, in questo caso del Partito Democratico. Lei questo, diciamo, la non reazione l'ha fatto, diciamo, l'ha deciso per bon ton politico o perché, diciamo, ha preso questa decisione con serenità? Perché io credo che lei tenesse, lo ha detto poi, molto al lavoro che stava improntando, perché poi di fatto, insomma, si trattava delle prime battute, però ha deciso di, diciamo, non uscire allo scoperto eventualmente con un eventuale amarezza o dissapore rispetto a questa decisione. Perché, senatore?
Ma perché ho sempre messo prima le azioni politiche, quindi i risultati da portare a casa per favorire i cittadini, del sottoscritto. Certo, non vi nascondo che il sottoscritto al MIT stava facendo un lavoro che stava riequilibrando gli interessi dei cittadini rispetto a quelli dei concessionari. Perché quando sono arrivato al MIT e ho guardato il flusso di denaro, perché la prima cosa che ho voluto controllare, la prima cosa che è balzata ai miei occhi era che tantissimi miliardi di euro entravano nelle tasche di questi concessionari, colossi industriali, che gestivano beni di Stato. Ovviamente capite bene che è una cosa molto anomala. Tu gestisci un bene che abbiamo costruito noi contribuenti, sì, le autostrade, 6.000 chilometri, e tu privato le gestisci e ci lucri enormemente. Quindi ho iniziato a riequilibrare questo sistema. Dopo il ponte Morandi, io avevo iniziato ovviamente prima del 14 di agosto del 2018, sì, dopo il ponte Morandi abbiamo dovuto accelerare e io avevo preparato tutto. Ad aprile del 2019 era tutto pronto per la doverosa revoca della concessione ad Aspi, qui a questo punto al manager Benetton a sua insaputa, perché questo è, perché se oggi Benetton dice non campagne d'odio contro di noi, non fatele, non è colpa nostra, se noi abbiamo il 30%, mi viene da dire che l'unica cosa che conosceva erano i miliardi che incassava, ma non conosceva niente, era un manager a sua insaputa, l'azionista di maggioranza a sua insaputa di una società che guadagnava miliardi e miliardi di euro.
Più che altro Benetton, sì, senatore, Benetton parla di una campagna d'odio, quella è una lettera più per difendere, diciamo così,
nome della famiglia.
La famiglia, il nome della famiglia, per dire, io non è che mi giustifico, però adesso non posso, i Benetton...
Posso dire una cosa?
Prego, prego, senatore, certo.
Le posso dire una cosa?
Siamo qui.
Ma poche ore dopo quel tragico evento, del 14 agosto 2018, mi pare che a Cortina d'Ampezzo, sì, in una delle tante ville della famiglia, io non ce l'ho ovviamente con i Benetton, ce l'ho con chi abusa dei beni pubblici, ha fatto una festa con molti invitati, immagino a caviale e champagne, e per mesi e mesi e mesi sono andati avanti a difendere se stessi e la gestione delle loro autostrade, e dopo un anno hanno mandato via l'amministratore delegato Castellucci, tra l'altro dandogli 13 milioni di euro di buone uscite, chissà quanti altri milioni di euro in stock option. Ora hanno cambiato la società che faceva i controlli sulla manutenzione e sulla sicurezza delle loro infrastrutture. Ci hanno messo un po' tanto, qua non c'è di odio. Il signor Benetton, il multimiliardario Benetton, deve capire che non c'è odio nei loro confronti, c'è la constatazione oggettiva del disastro, della gestione disastrosa delle autostrade, che ha fatto venire meno la cosa fondamentale, la fiducia che lo Stato ha nei loro confronti come gestore di metà delle autostrade in Italia. L'odio è una sua paranoia. Noi siamo gente concreta, quello che dico ora è: il lavoro che avevo fatto io di riequilibrio tra Stato, quindi cittadini e utenti della strada, e questi colossi industriali, deve essere portato avanti non solo con la revoca della concessione. Lei sa che ho fatto una modifica del modello di fare delle autostrade. Le faccio un esempio semplicissimo.
Sì.
Prima del sottoscritto, un investimento in un'autostrada, ad esempio in un tratto autostradale, veniva subito messo a tariffa, cioè tu utente della strada lo pagavi nel pedaggio e l'investimento, il cantiere, non veniva mai aperto. Oggi, se la De Micheli lo applicherà, perché è legge, va applicato ovviamente, se non fai l'investimento tu concessionario, il pedaggio diminuisce e non aumenta e ti paghi la penale. Significa che i concessionari, siccome puntano ovviamente al profitto, purtroppo hanno puntato solo a questo fino ad oggi, se non faranno i cantieri, non faranno manutenzione, pagheranno soldi allo Stato.
Però mi sembra una cosa revocare le concessioni per darle poi a chi, senatore, secondo lei? Cioè fare un bando allora, che torni allo Stato? Perché di idee ce ne sono diverse, no, in tal senso?
Innanzitutto questo è un non problema. Prima di tutto la legge dice una cosa chiara: se oggi noi revochiamo legittimamente ad una società, questa società che gestisce, revocata, che gestisce la concessione, è obbligata a farlo nella stessa maniera che faceva prima della revoca, fino all'istante in cui viene data in concessione a terzi. E le ipotesi sono molte: può essere gestita da un soggetto pubblico in house, può essere messa a gara e gestita da altri, ma la cosa fondamentale è che le clausole capestro che c'erano inserite, che erano prima di tutto le percentuali di guadagno, ma lei sa che i Benetton e questi signori qua intascano 2 euro su 3 che gli entrano? Lei conosce qualche multinazionale, ad esempio della .com, o qualche società che si intasca 2 euro su 3? Questi signori nel 2017 hanno incassato 2,4 miliardi.
Cioè, però lo Stato che glielo permette. Una cosa, senatore, ma non no, voglio. Ovviamente. Sì, lei esatto. Sta dicendo sicuramente dei dati veri, ma non è che i Benetton sono entrati al suo ex ministero con una pistola. Adesso firmateci questo accordo. Cioè, e per questo forse anche i Benetton.
Che sta dicendo.
No, anche i Benetton dicevano, hanno fatto queste lettere, basta con questa campagna, perché pare quasi che siano stati Benetton a scriverselo e firmarselo da solo. Chi sono i responsabili di questi accordi capestri allora, senatore?
Guardi, lei ha centrato proprio il punto. I Benetton e i concessionari, non solo di autostrade, ma anche di aeroporti, dell'acqua e quant'altro, sono così potenti e molto più forti dello Stato perché la politica gliel'ha permesso. Anni 90 privatizzate le autostrade. Quindi sono state date ai privati, ovviamente non hanno fatto dei calcoli in prospettiva, per cui questi signori qua in 3 anni si sono ripagati l'investimento perché i Prodi e i D'Alema di allora volevano monetizzare qualche migliaia di miliardo di lire. Ma la vera catastrofe è stata fatta in gemellaggio, diciamo così, tra il governo di centro-sinistra di Prodi e il governo di centro-destra di Berlusconi, di Bossi e di Salvini, quando hanno legificato, trasformato in legge, messo addosso un'armatura a questi contratti che c'erano tra lo Stato e i concessionari, inserendo clausole capestro. Io ve ne dico una e rabbrividisco ogni volta che la racconto. Se tu, Stato, revochi la concessione legittimamente, cioè per grave inadempimento, perché hai fatto crollare un ponte che ha causato 43 morti, tu, Stato, devi pagare loro fino a fine, e sono 30 anni, a fine della concessione gli utili che avrebbero incassato, dagli 8 ai 20 miliardi. Ma quando mai esiste una clausola di questo tipo? I signori l'hanno messa in legge e quindi l'unico modo per toglierla è fare il percorso inverso, cioè fare un'altra legge che gli toglie tutte queste concessioni con clausole capestro.
Lo sa cosa c'è, senatore? Intanto stiamo ascoltando al senatore Toninelli una panoramica molto interessante, poi ovviamente gli ascoltatori giudicheranno, rifletteranno, potranno essere d'accordo, faranno gli ulteriori distinguo, però è interessante. Intanto Toninelli ci dice: io da ministro non è che stavo facendo partire, diciamo, una rivoluzione sulle concessioni sull'onda del dramma del Ponte Morandi, era già partita, poi il Ponte Morandi ha accelerato questo percorso. Però la sensazione che si ha, senatore, torna una domanda che l'ha fatto Torioli, lei in parte ha risposto, però sono costretto, diciamo, a rifarla. La sensazione che si ha è che in Italia a volte non si hanno alternative. Ha visto ad esempio per Alitalia, esatto. Gira e rigira, siamo Atlantia. Ritornati lì ad Atlantia. Perché? Perché dice: ma a chi ci rivolgiamo? E anche per queste concessioni autostradali l'italiano ha la sensazione, dice: sì, ma qual è l'alternativa? Lei però dice, questo dal suo punto di vista, come ci ha accennato prima, non è un problema, senatore Tonina, in realtà c'è l'alternativa.
Ma l'alternativa non c'è mai stata, perché il sistema era compatto.
Era compatto.
Perché i concessionari, quando parlo di sistema, parlo di sistema ovviamente imprenditoriale e sistema politico. Quando, se noi andiamo a guardare i flussi di denaro che sono girati attorno ai concessionari, sono arrivati a fondazioni politiche, sono arrivati a partiti, all'interno dei concessionari delle società sono entrati ex politici a fare gli amministratori delegati pagati milioni di euro. Il sistema era un sistema chiuso e all'interno di questo sistema c'erano i ricchi e i potenti, ma non c'erano gli interessi dei cittadini. Io ho messo ho tirato fuori un po' di potere da questo sistema e messo all'interno l'interesse generale. L'obiettivo ora è, se ci fossi stato io al Ministero, avrei già concluso le trattative con 16 dei 26 concessionari autostradali esistenti in Italia per applicare quella norma che vi dicevo del decreto Genova, che è poi stata ratificata con un parere, una delibera dell'autorità di regolazione dei trasporti, per cui avrei detto: signori miei, la legge è cambiata, non potete più avere un guadagno del 65% di EBITDA, margine operativo lordo, ma vi dovete adeguare agli standard di mercato europei e se non fate gli investimenti pagate le penali. Poi c'era anche una cosetta che è molto interessante, per cui se tu triplichi gli incassi perché per determinati motivi i flussi di traffico duplicano o triplicano, ovviamente questi denari in più, visto che hai fatto un contratto con me con una previsione di guadagno, non devono rimanere in tasca tutto al concessionario, quindi ritornano ai cittadini come? Con abbattimenti dei pedaggi e con investimenti sull'infrastruttura. Però, e concludo, devi metterlo nel piano economico-finanziario, che è quel contratto quinquennale all'interno di concessioni di 30-40 anni, per cui tu ristabilisci rapporti contrattuali col concessionario. Io spero che la ministra De Micheli, e qua dico non mi interessa che ti sia sottoscritto, io ho seminato perché oggi si possa raccogliere. Se va tutto bene, il primo di gennaio diminuiscono i pedaggi di più della metà delle autostrade, perché è scaduto il PES anche, quindi il piano economico finanziario anche dei Veneto, che ne gestiscono la metà, diminuiscono i pedaggi e aumentano gli investimenti, cioè aumenta la manutenzione e la sicurezza. Spero che porti a casa questo risultato.
A proposito di sicurezza, senatore, nel periodo in cui è stato, e mi scusi per la brutalità della domanda, nel periodo in cui è stato ministro, lei aveva cominciato almeno a capire perché, al di là delle calamità naturali, ma ripeto, non è colpa delle calamità naturali, no, se crollano i viadetti,
non hanno volontà,
si chiamano calamità naturali, basta andare insomma a prendere un dizionario. Però lei ha capito perché questi viadotti vengono giù, al di là delle, ripeto, la domanda è un po' brutale, quindi al di là dei dettagli e dei singoli casi su cui indaga la magistratura, ma emergeva qualcosa quando lei si ritrovava nel suo studio e sfogliava le carte?
E come? I concessionari se la cantavano e se la suonavano, ma vi rendete conto che i concessionari avevano società degli stessi concessionari, il caso di Spea, società che controllava le autostrade di Benetton, che era società di Benetton, quindi se la suonano e se la cantano. E lo Stato controllava solo le carte dell'autocontrollo che il concessionario si faceva. Sul caso di Benetton, addirittura dall'inchiesta della Procura di Genova, sta uscendo che loro falsificavano queste carte sui controlli, e quando c'era un livello di rischio alto lo falsificavano e arrivavano a basso. Ma più in generale, c'era, o meglio, non c'era uno Stato che controllava. Noi siamo intervenuti sempre col decreto Genova e abbiamo creato una società, agenzia indipendente, che si chiama ANSFISA, l'autorità, l'agenzia per il controllo delle infrastrutture autostradali e ferroviarie. Prima esisteva quella delle ferrovie, ma non delle autostrade, per cui tra poco tempo ci saranno più di 500 ingegneri che metteranno la pettorina dello Stato, quindi ingegneri dello Stato, e andranno senza preavviso a controllare i piloni, i viadotti, le gallerie, gli impalcati, e gli imporranno dei modelli di sicurezza. Quindi avranno un pochettino di paura, non se la canteranno e suoneranno più. Ed è una profonda rivoluzione che doveva essere fatta quando sono state privatizzate le autostrade, più di 20 anni fa, e l'abbiamo fatta noi.
Senatore, no, volevo chiederle una cosa, no, perché lei, da tutto questo racconto che ha fatto, si vede, si capisce, ecco, la sua fermezza su alcuni punti. Quando è stato indicato come ministro delle infrastrutture, lei sapeva e si rendeva conto che sarebbe stato cruciale non solo per il futuro del paese, perché parliamo di un ministero importante, ma anche per la tenuta di tutta la maggioranza, visti anche i tanti interessi pure economici che ci sono intorno a questo ministero? Cioè, se ne era reso conto da subito o se ne è reso conto pian piano, senatore Toninelli?
Ma io penso che più o meno ci avrò messo 25 minuti a capire che era un ministero cruciale, semplicemente per un fatto oggettivo che tutti i cittadini e chi ci ascolta può constatare. Prima dell'arrivo del sottoscritto, di Ministero delle Infrastrutture e Trasporti non se ne parlava mai e difficilmente uno si ricordava chi fosse. il ministro dei trasporti, arrivato il sottoscritto quando hanno capito il metodo che stava applicando, che era un metodo corretto di attenzione, di guardare dentro tutti i dossier, si parlava solo di questo ministero e nascevano cantieri bloccati come funghi, come se fossero bloccati da quando era arrivato il sottoscritto, ma che invece erano bloccati da anni o in alcuni casi anche da decenni. Oggi mi pare che sia tornata una cortina di silenzio, un certo silenzio sul ministero, ma ciò non significa che spero, come dicevo prima, che vengano portate a compimento quelle rivoluzioni che avevo e che il Movimento 5 Stelle aveva fatto al Ministero.
Tra lei e la De Micheli non c'è interazione, almeno nel passaggio delle consegne, se lei ha chiesto qualcosa del lavoro svolto oppure è stato semplicemente un saluto sulla porta, sull'uscio della porta, senatore?
No, ovviamente ci siamo incontrati, abbiamo chiacchierato e la ministra De Micheli sa perfettamente che qualsiasi necessità, qualsiasi chiarimento per portare a compimento un qualsiasi dossier che avevo istruito il sottoscritto, portato avanti il sottoscritto, io sono a disposizione, ci mancherebbe altro.
Se lo vuole tirare fuori.
Se lo vuole, ovviamente, per adesso non è ancora capitato.
Per adesso, ecco, non è ancora capitato. No, ma in virtù di questa passione che lei, che io credo che si sia anche innamorato della materia, perché ho visto dei suoi video, diciamo così, come si usa adesso in politica, dove andava su determinati luoghi infrastrutturali, ferrovie, dove denunciava determinate situazioni che riguardano i pendolari, quindi credo che le sia rimasto la voglia di continuare proprio su questo tema a denunciare. Ma lei dispiaceva quando, in virtù delle gaffe o presunte tali, la prendevano in giro e alla fine il ministro Toninelli era più, si spostava più l'attenzione su un certo tipo, come dire, di battute, di ironia, più che sul suo lavoro? Sinceramente le dispiaceva o se la faceva passare sopra, le scorreva addosso queste cose?
Io penso che in questi mesi qua, due o tre mesi, sì, in cui non sono più ministro, iniziano a uscire una dopo l'altra dai cantieri sbloccati, ai porti che sono tornati ad essere importanti ed economicamente rilevanti, e alla rivoluzione delle autostrade, al lavoro con la revoca d'Aspi, al nuovo piano tariffario. Si sia capito bene, e tanta gente me lo dice per strada, che stavamo facendo lavoro concreto. Quello delle gaffe o presunti tali sono stupidaggini, perché lei che mi sta parlando, immagino che nella vita, una volta al mese, una parolina forse esce male o sbaglio.
Ma come?
Se io gliela prendo, e come io sbaglio a chiamare il nome dei miei bambini ogni tanto. Io, allora, se prendiamo quella parola e la rimandiamo a loop incostante, a reti unificate, la gente che cosa pensa? Ma lo vogliamo dire. Il sottoscritto, con tutti i limiti del caso e l'umiltà del caso, grande lavoratore, mi autodefinisco, lasciatemi passare questo termine, stava rimettendo a posto le cose e stava andando a toccare gli interessi di un sistema chiuso in cui c'era tanta roba, c'era un sistema politico, affaristico e mediatico. Lo vogliamo dire che questi colossi industriali si erano mangiati una certa politica e si erano mangiati una certa stampa perché erano dentro nei consigli di amministrazione o finanziavano i mezzi di comunicazione, finanziavano la stampa, finanziavano i giornali, finanziavano i siti online, e quindi Toninelli era il nemico pubblico numero uno. Ora la gente finalmente inizia a capire con che errori si fanno delle azioni, e le stupidaggini, non può prevalere la stupidaggine, diciamocelo chiaramente.
Bene, Danilo Toninelli, noi la ringraziamo per questo confronto, questa conversazione, che ha raccontato insomma una parte del lavoro al suo ministero, che come abbiamo detto però continua, perché c'è ancora il lavoro politico che lei sta svolgendo. Grazie senatore Toninelli, e risentirci ovviamente.
Grazie a voi e buon lavoro.
Buon lavoro, buon lavoro.
Il sabato del villaggio.
Eccoci di nuovo qui al Villaggio della Politica, il sabato del villaggio, Luigi Gabriele in regia, Gianluca Fabi in studio. L'abbiamo ribattezzato Punto MS in onore del liquore che andava tanto di moda negli anni 80, è un modo spiritoso ovviamente per trattare un argomento a lungo dibattuto dalla politica, poi in settimana insomma sembrerebbe essersi trovata una soluzione che il governo con il ministro dell'economia Gualtieri ha detto essere una soluzione insomma ideale per andare avanti con questo trattato salva stati, anzi con questo fondo salva stati. Noi in settimana abbiamo sentito un economista che ha cercato, come dire, in maniera propositiva di dire la sua sul MES, il professor Renato Brunetta.
Il sabato del villaggio.
Infinita discussione sul MES, ma Radio Cusano, la radio dell'Università Niccolò Cusano, spiega le cose. Noi per questo continuiamo a parlarne, perché proprio io trovo un senso, insieme a Matteo, di fastidio quando, sì, le cose vengono buttate là e lasciate in balia della propaganda, perché come è giusto che sia, i partiti, i politici, ci mettono sempre una dose di propaganda. Io e Matteo invece abbiamo colto delle parole di un parlamentare ed economista proprio nel corso del dibattito al Parlamento, una calma professorale, potremmo dire, derivante proprio dal fatto che aveva capito che probabilmente se si andava avanti così si trasformava questo dibattito nella solita conclusione a tarallucci e vino. E invece le parole del professor Brunetta in aula sono state queste: cerchiamo di trasformare questo dibattito in un qualcosa di propositivo. Professor Brunetta, ben ritrovato e grazie per essere qui con noi.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Buongiorno. È vero o no la domanda di Calenda? Quale chiudeva Calenda? È vero o no allora che l'Italia può mettere un veto in qualsiasi momento e che la situazione quindi non è così drammatica dal punto di vista del nostro potere, ecco, in Europa e non solo, come la spiegano alcuni?
Ma in discussione c'è un pacchetto. È il pacchetto finanziario, economico, che dovrebbe rafforzare l'euro sostanzialmente. Il MES, di cui si parla tanto, l'unione bancaria e il nuovo bilancio europeo. Sono tre pezzi fondamentali per rafforzare l'euro. Se ne parla da anni, ovviamente, e sono il pilastro fondamentale per rafforzare un'unione che non è una confederazione, ma che è un'unione con una moneta unica. Se posso spiegarmi, è quello che ho detto anche in aula. Gli Stati Uniti sono nati grazie a questo Alexander Hamilton, il primo segretario al Tesoro, che dopo la guerra di indipendenza mise insieme questi stati che erano in stato fallimentare, perché avevano sostenuto la guerra di indipendenza e non avevano strutture, non avevano finanze, erano veramente in bancarotta, li mise insieme spiegando loro che se si riunivano in uno Stato federale, lo Stato federale li avrebbe salvati dalla bancarotta, e cioè il Tesoro federale sarebbe intervenuto ogni qualvolta ogni singolo Stato ne avesse avuto la necessità, cosa che continua ad oggi, e ha costruito la più grande democrazia federale al mondo nella, sì, storia dell'umanità. È stato il collante. Hamilton si è inventato il collante dello stare insieme di tanti stati, per altri versi in competizione tra di loro, come possono essere gli stati europei. Ora, l'Europa non ha una natura federale, ma ha una natura intergovernativa, e fin qua è stata una scelta politica, salvo che l'Europa si è data una moneta unica. Come sia possibile far coesistere una moneta unica con una natura intergovernativa, cioè gli stati sono belli separati, divisi, competitivi uno con l'altro, con spese pubbliche al 99% interne e solo per l'1% redistributive europee, questo è il miracolo, tra virgolette, dell'attuale Unione Europea.
Anzi, che ancora insieme quest'Unione Europea, mi pare di capire, professor Brunetta.
È molto difficile. Quello che si sta facendo via MES, via Unione Bancaria, via Unione sui bilanci, è proprio quello di supportare, rafforzare questa natura intergovernativa con moneta unica senza passare allo stadio che sarebbe naturale, quello americano, chiamiamolo così, allo stadio federale. Quindi bisogna decidere: vogliamo mantenere l'autonomia dei governi, degli stati e quindi la natura delle politiche europee di fatto intergovernative? Bene.
vogliamo mantenere la moneta unica, bene, allora però abbiamo bisogno di sistemi di assicurazione, tipo unione bancaria, tipo MES, tipo unione dei bilanci, chiamiamola così. In caso contrario, la moneta unica non sta in piedi.
E allora da questo è sì, dilemma. Però questo è molto interessante anche in chiave politica, professor Brunetta. Allora lei non crede, come dice qualcuno, che quando ci si scaglia con questa veemenza nei confronti del MES, in realtà il sottotesto sia Italexit, cioè uscita dall'euro? Lei non coglie?
È esattamente così. E cioè, se si dice no al MES, si dice no all'unione bancaria, si dice no all'unione sui bilanci, semplifica un po', in realtà significa dire no all'euro e dire no all'Europa. Mentre dire sì in maniera intelligente al MES, all'unione bancaria, all'unione dei bilanci, significa dire sì all'euro pur in una versione intergovernativa.
Beh, questo è un dato importante, perché queste forze politiche potrebbero governare l'Italia anche da qui a breve, e se portano dietro questo...
Insieme a voi,
lo dico col massimo rispetto, beh, insieme a loro bisogna vedere, deciderà Forza Italia, però dico, se conservano questo afflato ideologico, anche se Salvini ha dichiarato per me Draghi Presidente della Repubblica,
why not?
Andrebbe bene, certo, Draghi Presidente della Repubblica, che ne so, Bagnai Ministro dell'Economia, poi mi verrebbe... Da ridere, perché Bagnai è un estimato economista, però ci sarebbe qualche contraddizione, ma lasciamo perdere questi aspetti. Però questo significa che poi chi andrà al governo, magari se saranno questi partiti, potrebbero conservare questo afflato ideologico, professore.
Beh, questo, come dire, si vedrà all'interno della coalizione del centrodestra. Le formulazioni finora sono state sempre di un centrodestra plurale, di un centrodestra europeo, di un centrodestra a favore dell'euro, e queste affermazioni sono di Salvini, oltre che ovviamente di Berlusconi e della Meloni, e l'attuale polemica va ovviamente ferita contro il MES. Noi siamo per la modifica, quindi io ho detto in aula prendere tempo per avere una strategia di pacchetto, cioè di tenere insieme queste riforme e verificarne la congruenza e l'efficienza, non quello di dire di no ovviamente alle riforme, ma di affrontarle, come da mozione di maggioranza di allora, quindi di Salvini e Di Maio, di affrontarle insieme per far sì che siano, che diventino un pilastro a favore dell'Europa, a favore dell'euro. Io addirittura sto ancora auspicando una risoluzione comune da parte del Parlamento nei prossimi giorni, il 10, l'11, come mandato al Presidente Conte, proprio per rafforzare il ruolo dell'Italia nella costruzione dell'Europa e nella costruzione dell'euro. Non per dire di no all'Europa e dire di no all'euro. Questo è un tema centrale, importantissimo, fondamentale, certamente per il centrodestra, certamente per il nostro Paese.
Professore, lei comunque coglie delle incongruenze in quello che hanno spiegato il ministro dell'economia Gualtieri e il presidente Conte? C'è qualcosa che non le torna di come hanno spiegato le tappe dell'accordo?
Vede, io conosco bene il funzionamento dell'Europa.
Sì.
Le decisioni si prendono insieme in processi lunghi e complessi, su cui nessuno ha la bacchetta magica.
Sì.
Si era raggiunto un compromesso già un anno fa, a dicembre di un anno fa. Il compromesso poi è proseguito a giugno di quest'anno. Il Presidente del Consiglio aveva ricevuto un mandato dal Parlamento con la risoluzione del 19 di giugno. Io ho citato in aula quella risoluzione in cui si affermava la logica del pacchetto, chiamiamolo così. Il presidente Conte ha dato un insieme di spiegazioni. Molti dubbi rimangono da parte di istituzioni importanti come Banca d'Italia, come l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, ma molti dubbi rimangono all'interno delle forze politiche, certamente la Lega, certamente Fratelli d'Italia, certamente noi, ma certamente anche il Movimento 5 Stelle. Si può dire che in questo momento in Parlamento prevalgono di gran lunga i dubbi, le criticità rispetto al MES e all'intero pacchetto di riforme. Direi però che sono dubbi e criticità per far meglio, per costruire un pacchetto migliore, più garantista nei confronti di paesi ad alto debito come l'Italia. Credo che le posizioni assolutamente negative nei confronti di questo pacchetto o del MES siano invece minoritarie. Io vorrei far prevalere in Parlamento che ci fosse una risoluzione ampiamente maggioritaria, le posizioni critiche, certamente, ma costruttive, in positivo. L'avete citato voi, io ho detto che i dubbi e anche il dibattito duro si trasformi in proposte da rivolgere all'Unione Europea, oggi all'Eurogruppo, sì. Oggi c'è un Eurogruppo.
Ma anche perché non si può non firmare, cioè alla fine non si può non evitare diciamo il MES, non si può non firmare tutto, questa risoluzione.
Mi faccia dire una cosa semplicissima,
sì, prego.
In Europa si può tutto. Si può addirittura approvare una Costituzione e poi da parte di qualcuno non ratificarla e far saltare tutto, come è già avvenuto, facendo cerimonie di come dire, formalizzazione della nuova Costituzione, come è avvenuto a Roma, e poi qualche paese non ratificarla addirittura attraverso referendum e poi far saltare tutto. Quindi in Europa si può fare tutto, fino all'ultimo minuto. Quindi nulla è stato firmato, tra l'altro ricordo a me stesso che il MES è un trattato, mentre l'unione bancaria è un regolamento. Quindi dal punto di vista formale hanno come dire, definizioni completamente diverse. Un trattato vuol dire non solo un'approvazione politica, ma anche una ratifica da parte di tutti i parlamenti. Quindi il processo è ancora lungo. Quindi si può assolutamente rinviare, viste le criticità che in Parlamento si sono evidenziate, trasparenza, cioè lavoro dal punto di vista del Parlamento nel fare chiarezza sui punti critici, e ho sentito un pezzo del vostro dibattito di punti critici, ce ne sono tanti e non propagandistici, semplicemente propagandistici, ma sostanziali, ampia caratura tecnica, chiamiamola così, però si può tutto capire e si può tutto spiegare a questo mondo. Il problema è prendere tempo. Oggi all'Eurogruppo Gualtieri dovrebbe dire che ci sono delle criticità che vanno risolte, e quindi si può tranquillamente, da quello che ho capito, non approvare nulla.
Sì, per almeno un paio di mesi si potrebbe, ecco, intanto spostare per un paio di mesi.
Ricordo
sì.
A me stesso che l'approvazione del regolamento sull'unione bancaria è collocato a maggio, e quindi abbiamo anche questo orizzonte temporale, e ricordo a me stesso che Francia e Germania stanno lanciando una conferenza sul futuro dell'Europa, una conferenza a 360 gradi per rilanciare con forza, determinazione, come dire, il progetto europeo. Ecco, quale migliore occasione di collocare il pacchetto economico di unione economica all'interno di questa conferenza, che attualmente si dice franco-tedesca, ma che dovrebbe essere di tutta l'Europa. Siccome questa conferenza dovrebbe partire col nuovo anno, dovrebbe durare 2 anni, dovrebbe iniziare con la presidenza tedesca e finire con la presidenza francese. Ecco, quale migliore occasione per l'Italia di uscire dall'angolo e di farsi paese propositivo anche da questo punto di vista, dal punto di vista economico. Questa è stata la mia proposta che ho fatto in aula con grande determinazione. Non dividiamoci, per favore, perché un'Italia divisa su questo tema vuol dire spread alle stelle, amplifico un po',
quello che sta
vuol
accadendo.
Dire emarginazione, vuol dire collocarci in un angolo, vuol dire stare ai margini, e che è una condizione per un paese come il nostro, indebitato fino ai capelli, senza crescita, senza produttività. In questo momento visto male a livello internazionale, anche per le sue turbulenze politiche, vuol dire la peggiore delle scelte. Per questa ragione io in Parlamento, in maniera accorata, ho chiesto coesione, intelligenza e coesione, che non vuol dire appiattimento, passiva accettazione, tutt'altro. Nulla è stato firmato, ci sono criticità, queste criticità sono state evidenziate dal Parlamento, da una stragrande maggioranza delle forze politiche,
sì.
Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, direi che il 75-80% del Parlamento ha evidenziato criticità. Io penso che queste criticità devono essere poste in positivo per migliorare i testi di questo pacchetto e per farli diventare veramente un pilastro forte, non di parte, nella costruzione dell'Europa a consolidamento, a rafforzamento dell'euro. Se qualcuno invece vuole usare queste criticità per affossare l'euro e affossare l'Europa, se ne assumerà la responsabilità.
Professor Brunetta, la lasciamo ai suoi impegni e la ringraziamo come sempre del contributo. Grazie professore, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi.
Il sabato del villaggio.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Come sapete, la politica è sempre protagonista anche in questo fine settimana, e questo è il sabato del villaggio. Abbiamo ascoltato Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle, Renato Brunetta di Forza Italia, un altro protagonista tra poco è fuori dall'agone politico, ma spesso lo chiamiamo per farci dire la sua sui temi politici, Antonio Di Pietro. È stata una lunga chiacchierata su tantissimi temi che vanno alla giustizia e non solo. L'ascoltiamo subito.
Il sabato del villaggio.
Antonio Di Pietro in collegamento con noi. Ben trovato Di Pietro.
Ci sono ancora, grazie.
Un domani le olive eccetera le faranno tutte le macchine, quindi Di Pietro si potrà riposare dal suo ricovero di Montenero di Bisaccia.
Di Pietro lo sa
io
che
non
noi
non ho nulla contro le macchine purché non comandi loro.
Siamo noi a schiacciare il bottone.
No, Di Pietro lo sa, voglio un attimo agganciarmi proprio per non fare una giostra. Abbiamo iniziato con l'Ilva e sono arrivati tanti messaggi di ascoltatori un po' indignati, che non capiscono più, diciamo così, verso dove va il sistema economico, il capitalismo, perché leggono solo di tagli per andare avanti, esuberi, Unicredit 8.000 tagli, l'Ilva 4.000 tagli, 4.000 licenziamenti. Di Pietro, lei che ha una visione insomma della vita, del lavoro, sempre molto genuina, al di là delle sue competenze specifiche, politiche e giuridiche, che ne pensa di questo mondo? Dove stiamo andando? Verso quale idea, secondo lei?
Però voglio dire, piaccia o non piaccia, la nuova tecnologia propone soluzioni evidentemente molto diverse, che richiedono di per sé, per fare alcuni lavori, meno personale e più specializzati. Quindi indubbiamente siamo in una fase di transizione in cui le persone in futuro dovranno essere impegnati in lavori diversi da quelli che sono adesso. C'è un periodo di transizione che non può essere lasciato semplicemente alla voglia di tagli e cuci che fanno le imprese. Dovranno esserci le istituzioni che appunto accompagnano questa fase di transizione, le persone che si sono ritrovate a prima usare la zappa e adesso a usare il trattore o domani magari a usare l'elicottero per poter fare lo stesso lavoro che si faceva prima. Quindi è un periodo di transizione che ha bisogno di una mano pubblica per essere portata avanti. Questa mano pubblica in questo momento, specialmente nel nostro paese, è una mano che la mattina dice una cosa, la sera dice un'altra, semplicemente perché non sa cosa fare. Quindi non credo che la colpa di ArcelorMittal, né credo che la colpa di Alitalia, né credo che la colpa della Whirlpool sia solo di quelle società. Quelle lavorano per fare profitto, e qui bisogna riporre il problema generale: se davvero un'economia liberale deve essere basata solo sul profitto, non anche sull'equanimità, sulle uguaglianze. Ma è anche vero però che il sistema istituzionale non può né stare a guardare né semplicemente limitarsi a dare i sussidi o le disoccupazioni, perché non risolve il problema e mortifica l'anima delle persone. Io personalmente, certo che voglio lo stipendio, ma mi sento umiliato a che mi arriva lo stipendio a casa senza potermi realizzare.
Eh sì, credo che anche questo fattore psicologico incida, poi vedremo cosa ci riserverà il futuro, probabilmente solo i nostri figli potranno accarezzare qualcosa.
Però si stanno svegliando, vedi che stanno facendo, stanno cercando di rivoluzionare.
È un
momento, diciamo così, universale, storico, in cui tutto sta cambiando, ci siamo resi conto che dobbiamo noi salvare la terra, non più la terra salvare noi.
Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Allora, Di Pietro, veniamo un attimo alla questione della prescrizione. Mi ha colpito una frase del ministro.
Ma non ci avevo pensato.
Ma dai. Non so se si è preparato.
Noi ci abbiamo i nostri cattedrati sulle varie materie, quindi lei è il nostro. No, ma noi ci abbiamo un affetto per lei che va al di là anche delle sue competenze. Però ogni tanto...
Attenzione che la chiamano complicità.
No, ammazza Di Pietro. Perché devo stare attento quando la chiamo, quindi mi dice. No, ormai no, dai.
Mi tocca mettere un po' di scotch sulla fotocamera del telefono.
I magistrati.
Aie, allora
basta. Però, no, dai, pensavo fossimo ormai andati oltre queste cose.
Ancora Di Pietro. Ancora con lei ce l'hanno Di Pietro. Vabbè, andiamo avanti. Faccio finta di non aver sentito. Allora,
con un reperto storico.
No. Assolutamente. Allora, la frase che mi ha colpito è questa: si discute della prescrizione, quindi di toglierla, no? Di metterla un po' da parte. E poi Bonafede aggiunge: quello che chiedono i cittadini sono i processi brevi. Allora, mi spieghi, perché apparentemente sembrerebbe quasi una contraddizione, perché coloro, per esempio, che criticano l'eliminazione della prescrizione e l'abolizione della prescrizione dicono ma così il cittadino finisce sotto processo vita natural durante, e invece Bonafede dice io voglio dare ai cittadini processi brevi. C'è una contraddizione oppure no, secondo lei?
Ripeto, le due cose sono due gambe di uno stesso corpo. Il corpo cammina bene se tutte e due le gambe sono efficienti. Se è chiaro che se rompe una gamba la fai funzionare e una no, ti ritrovi con un'anatra zoppa. Detto questo,
sì,
io credo però che con questo giochino di avere sempre davanti ci dobbiamo anche fare i processi brevi, quindi non facciamo mai l'interruzione della prescrizione, stia diventando una furbata ormai troppo evidente. Innanzitutto dovremmo valutare esattamente di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando che la prescrizione si interrompe dopo il primo grado e che comunque comincerà a funzionare realmente dopo il 2024. Quindi se veramente vogliono fare anche i processi brevi, hanno 3 anni con una serie di proposte già sul tavolo da parte di una miriade di commissioni per ridurre i tempi processuali, ma questa idea di dire siccome non ho fatto quello non faccio nemmeno questo è semplicemente una furbata per non far mai partire la prescrizione. Io sono dell'idea che non è sufficiente interrompere la prescrizione per far funzionare la giustizia, ma è necessaria, perché altrimenti oggi per domani non si fa mai funzionare la giustizia proprio per mantenere la prescrizione.
Cioè, quindi ha ribaltato proprio il problema, no, Di Pietro, perché poi ce lo siamo detto anche in passato, servono dei soldi per fare processi più veloci. Io penso che su questo siamo veramente tutti d'accordo. Perché non si arriva mai a parlare di questo, di mettere... Lei c'è stato dentro un governo, non era questa... E ricordo che molti furono sorpresi, no? Diceva, perché non c'è Di Pietro alla giustizia ai tempi quando la nominarono ministro? Però a parte questo...
Perché... quel giorno, a quei tempi io veramente salì le scale di Palazzo Chigi convinto che andavo alla giustizia, mi sono ritrovato all'infrastruttura quando sono sceso le scale.
Ah, ecco. Mannaggia la miseria! Chi è che ha messo il veto, Di Pietro? Chi l'ha messo?
No, a questo punto, esatto... Sarebbe bello sapere.
Ma valga della facoltà di non rispondere.
Eh no, Di Pietro, dai, dopo tanti anni ci dica un po'.
Ormai è prescritto, la cosa è prescritta.
Di Pietro, ci dica chi è che non l'ha voluto ministro della giustizia, per favore, Di Pietro. E ci faccia su questo regalo giornalistico, no?
Voglio dire che
Presidente della Repubblica non l'ha voluto,
ma addirittura Mentre scendevo ero voglio dire, sono salito,
è salito Papa
della giustizia, sono sceso, ma a mezzo piano era ancora il ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Poi siccome eravamo, era una coalizione talmente larga con tanti partiti,
sì,
e bisognava trovare un posto per ogni segretario di partito, per ogni rappresentante di partito, allora a mezzo piano, tra il primo e il secondo piano, solo... il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è diviso in due.
Uno è vero.
Infrastrutture e un trasporto.
Di Pietro, dove avrei... allora, due cose. La prima è che...
Mi ha ricordato questo?
Chi?
Mi ha ricordato quando... Tanti anni fa avevamo, voi siete giovani, ma lei una volta studiavamo l'Abruzzo e il Molise.
Sì,
a
sì.
un certo punto criticavano perché il governatore della, era sempre quello che stava dalla parte dell'Abruzzo, mai del Molise. Ma un vecchio democristiano disse: ma amico mio, ma perché ci dobbiamo litigare? Noi siamo democristiani, mica siamo della Lega, mica siamo di 5 Stelle. Sai che facciamo? Dividiamo in due la regione, così
abbiamo tutte e due. Gli Abruzzi.
Allora, allora, due consigli. Intanto, se c'era una rampa di scale in più, a fine diventava sottosegretario Di Pietro, se continuava così.
Mi buttavo di sotto.
Esatto, la prossima volta l'ascensore. Ecco, questo è il consiglio, così arriva dritto dritto al piano.
No, ma allora, tornando al discorso di prima, perché non si misero questi soldi? Perché non si mettono i soldi nella giustizia, i soldi veri, Di Pietro?
Questo è il tema di fondo. La prima ragione per cui la giustizia non funziona è indubbiamente perché non raddoppia il personale, non raddoppia le strutture e quant'altro. Però c'è anche una questione di fondo, che è proprio il sistema giustizia italiano che è farraginoso. C'è una parte del sistema processuale penale italiano che funziona molto bene, che è tutta quella legislazione che riguarda la legislazione antimafia. Voi non ci crederete, ma la legislazione antimafia nostra viene presa da esempi in tutto il mondo, perché è efficace, è efficiente, lì non scattano prescrizioni, lì ci sono magistrati che si occupano solo di quella tipologia di reato, lì c'è un canale privilegiato per andare a fare i processi. Quindi quella legislazione funziona perché a quel tempo, dopo tutte le batoste che avevamo avute dalla mafia, anche la legislazione antiterrorismo. Adesso, quelli che non riusciamo a capire, perché sulla legislazione anticorruzione, sulla legislazione della trasparenza no, perché riguarda proprio quelli che devono fare leggi. Questo è il tema. Tu non puoi chiedere ad una persona che si guarda allo specchio, che fai, ti pulisco da solo?
Certo, certo. E va bene, comunque la maggioranza, vedremo se troverà...
Però ricordate, io insomma, in soldoni, sì. Ritengo che intervenire sulla prescrizione non sia sufficiente, ma per intanto è necessario cominciare. Sono 20 anni che con questa scusa non si interviene mai.
No, lo so, lo sa.
Cominciamo partendo da un presupposto. I processi, una volta che inizio, si devono fare. Dopodiché, chi non fa le leggi per rendere i processi da fare in tempo utile, ne sono responsabili. Con loro bisogna prendersi, ma non è che per questa ragione ogni giorno si rinvia, perché in questo modo, ripeto, non nascono mai figli.
No, no, certo, lo sa da cittadino, ovviamente senza un filo d'analisi, quello che diciamo mi lascia qualche perplessità in questa riforma della prescrizione, che riguarda anche chi viene assolto in primo grado, Di Pietro, questa è una cosa che un po' colpisce...
Attenzione però, sì, attenzione, sì. Attenzione, questa è una questione che dobbiamo... Lasciamo stare, però parliamo un po' dei gradi di giudizio.
Sì, sì.
In Italia noi abbiamo 3 gradi di giudizio e fino all'ultimo grado di giudizio si è innocente, ma soprattutto l'ultimo grado di giudizio vale. Vale, e questo ti dà una verità processuale. Ma la verità processuale, proprio perché è una verità che passa 3 gradi di giudizio, non è detto che se sei stato assolto nel primo vuol dire che non puoi essere condannato nel secondo. Se vale sia per la assoluzione che per la condanna, che devo 4 occhi vedono meglio di 2, allora è bene che 4 occhi debbano vedere meglio di 2 in tutti e 2 i gradi di giudizio, non in uno solo, perché altrimenti non c'è una parità di trattamento. Perché altrimenti fanno 2 gradi di giudizio? Perché fanno l'appello il primo grado? Perché dicono, cerchiamo di far rivedere a un altro collegio quel che ha fatto il primo collegio, e questo deve valere sia in caso di assoluzione sia in caso di condanna. Poi c'è un altro aspetto, e quindi sotto questo aspetto io sono favorevole a che anche in caso di assoluzione, se il pubblico ministero fa appello, si debba andare anche al grado d'appello. Detto questo, però, bisogna sfatare un altro mito, e che implica il limite della giustizia umana. La giustizia umana è fatta dagli uomini, in quanto tale non è detto che tutto ciò che va giudicialmente accertato in termini anche definitivi sia poi uguale davanti a Dio. Perché lei si immagini una corte d'assise di primo grado che condanna, una corte d'assise di secondo grado che assolve. In quale parte del mondo sta scritto che la seconda
ha più ragione della prima, ecco, ha più peso della prima.
Certo. Voglio dire, stiamo parlando, se siamo tutti...
Beh, però uno delle regole se le deve dare, no, Di Pietro, per...
La giustizia umana, il limite della giustizia umana è fatta del... Diamo retta all'ultima decisione. Vabbè. Allora però l'ultima decisione la devi dare a prescindere dalla prescrizione e a prescindere dal fatto che nel primo grado e secondo grado sei stato assolto o condannato.
Certo, certo. Di Pietro, senta, però un passaggio, esco un attimo, no, riguarda la giustizia, ma... Un'altra vicenda, avrà visto, avrà letto, insomma, che dalla inchiesta che ha riguardato la Fondazione Open, che gravita attorno al partito di Matteo Renzi, si è tornato a parlare di finanziamento ai partiti, di situazioni ovviamente che vanno chiarite sia nelle sedi giudiziarie, ma io credo anche dal punto di vista politico. Lei ha sentito odore di qualcosa di familiare da queste vicende, da questi dibattiti, di Pietro?
Innanzitutto dal punto di vista politico se ne può e se ne deve discutere, perché il sistema delle fondazioni, così come è strutturato attualmente, ha dei buchi enormi, ed io conosco altri tipi di fondazioni ancora peggio di queste, che cioè vengono utilizzate come scatole cinesi per poter... occultare patrimoni o per poter utilizzare patrimoni non trasparenti. Detto questo, nel caso specifico, sul piano giudiziario di Renzi, lei sa che tutto mi lega, meno che amicizie di Renzi con cui non ho mai parlato, né le sue politiche che non mi hanno mai convinto.
Sappiamo.
Però bisogna essere obiettivi. Se c'è una legge, qual è la violazione di legge che ha fatto Renzi? Non l'ho capito ancora.
Lo so, infatti questo...
E allora, discutiamolo sul piano politico.
Però non è indagato Renzi.
Ma
infatti è politica, secondo me la vicenda è veramente politica.
Vabbè, poi vediamo, lasciamo i magistrati.
Sono estremamente, per l'amor di Dio, alla soglia di 70 anni, avendo vestito gli abiti di tutti i soggetti processuali, io ho fatto dal giudice al pubblico ministero, all'avvocato, al testimone, all'imputato, all'indagato, alla parte resa, alla parte... L'ho fatte tutte. Vi assicuro che se dovessimo uscire dal binario per cui il magistrato si deve occupare solo del reato solo dopo che è stato commesso, si corre il rischio di ancora una volta di affidarsi ai magistrati per risolvere i problemi invece di risolvere la politica. Quindi la politica, invece di stare lì a bocca aperta, aspettare cosa fa il magistrato su quella fondazione, su altre fondazioni, che facesse una legge di trasparenza sulle fondazioni in modo da capire esattamente qual è la loro funzione sociale.
Esatto, so che l'ha portata proprio Renzi in Parlamento e non gliel'hanno votata. Quindi si creano
stavolta.
Certo.
Piaccia o non piaccia, Renzi ha ragione a dire: fate una legge che io voglio rispettare, certo, e ho rispettato la legge che avete fatto. Quindi che volete da me?
È incredibile che non si sia colta questa occasione, ma staremo a vedere. Intanto ringraziamo Antonio Di Pietro,
grazie,
come sempre, lo salutiamo.
Grazie a voi come sempre.
Buon lavoro, Di Pietro, buon lavoro.
È tutto per quanto riguarda la puntata odierna, tre argomenti, tre ospiti. Tutto questo ovviamente trovate in podcast sul sito radiocusanocampus.it per poter scaricare e riascoltare quando volete. Grazie a tutti voi per averci seguito, rimanete con noi, c'è sempre qualcosa di interessante sulla radio dell'Università Niccolò Cusano.